Eccoci in collegamento, come annunciato, con Davide Fabbri, che salutiamo e gli diamo il benvenuto. Ciao Davide.
Ciao, grazie mille, grazie del contatto.
Allora, intanto dico due parole per presentarti. Davide è un attivista a tutto campo, diciamo così, sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali e tutto ciò che ci viene da queste problematiche, ma anche e soprattutto in questi ultimi tempi, in questi tempi da coronavirus, molto attento alle condizioni di lavoratori e lavoratrici. È anche un blogger e per questo si è anche ha collezionato una serie di denunce di cui ci parlerà, ma soprattutto lo inviterei a parlare di questa sua ultima esperienza, poi ovviamente parli anche di quello che vuoi, che riguarda niente proprio di meno che, come diceva Mike Buongiorno, Alberto Sordi. Scusate se Alberto Sordi che lapsus Flavio Amadori, il re dei polli. A te la parola, Davide.
Sì, io vorrei raccontare brevemente le difficoltà di un attivista sul territorio, di un blogger di provincia. Io sono un blogger indipendente, mi chiamo Davide Fabbri, che cerca di fare informazione in maniera dettagliata sui rapporti fra politica, affari, banche, imprese, anche ai tempi di pandemia. Proprio recentemente ho ricevuto, qualche giorno fa, notizie di essere stato nuovamente querelato in sede penale. In questo caso stiamo parlando di un importante gruppo industriale che è Amadori S.P.A., il re dei polli, il re degli allevamenti intensivi, e sono stato querelato per l'ipotetico reato di diffamazione a mezzo stampa, a mezzo social. Come dicevi, io sono un blogger, scrivo soprattutto nel blog della Bottega del Barbieri, dell'amico giornalista Daniele Barbieri, che ringrazio per l'ospitalità. Mi dà la possibilità appunto di raccontare, di scrivere cose che i mezzi di comunicazione tradizionali ovviamente non ospitano, perché sono spesso e volentieri inchieste scomode, inchieste che vanno a disturbare il potente di turno. Ecco, in questo caso stiamo parlando di Amadori S.P.A. che mi querela non solo per il reato di diffamazione, ma anche, sentite, atti persecutori tramite condotte reiterate, non solo, e anche per il reato di pubblicazione di notizie tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Ovviamente sono le classiche, banali,
sì, è un classico, sì.
Intimidazioni che arrivano dal potente di turno. Perché io ho scavato a fondo sui problemi degli assetti societari del gruppo Amadori, ma soprattutto in questo periodo, come dicevi tu, ho raccontato cose che non racconta nessuno qui sulla stampa locale, sugli organi di informazione locali di Cesena, perché stiamo parlando di Cesena, della provincia di Forlì Cesena e del cuore delle sedi operativi di questo grande gruppo capitalista della carne, che è appunto Amadori. E ho raccontato dei problemi di sicurezza, della salute, dei contagi dei lavoratori all'interno degli stabilimenti, che ovviamente, essendo stabilimenti della filiera agroalimentare, hanno continuato a lavorare in epoca di epidemia. Quindi stiamo parlando di stabilimenti di San Vittore di Cesena e di Santa Sofia. Ecco, se vuoi posso raccontare brevemente quello che ho narrato per quanto riguarda i ritmi di lavoro molto incalzanti, i rischi di infortuni all'interno degli stabilimenti. Ho raccontato del lavoro notturno, perché ovviamente si lavora tantissimo in seguito a pressanti richieste di consumatori che anche in maniera ingiustificata fanno accaparamenti di carne andando a acquistare appunto i prodotti nei centri commerciali e negli ipermercati della grande distribuzione organizzata. Ho raccontato dei casi di positività all'interno dello stabilimento di San Vittore di Cesena.
Ecco, quanti, scusa se ti interrompo, quanti te ne sono, te ne risultano a te di questi?
Ne risultano fra mille difficoltà, perché ovviamente la trasparenza dei dati non è molto, molto lampante. Al momento ne risultano sei casi di positività all'interno dello stabilimento di San Vittore di Cesena. Quindi ho raccontato le problematiche legate soprattutto alle difficoltà di lavorare in sicurezza, quindi distanze di sicurezza fra i lavoratori. Ho raccontato del lavoro usurante notturno che si è sempre fatto all'interno di questi stabilimenti produttivi, di macellazione della carne, di trasformazione della carne all'interno appunto dei siti produttivi, ma che in questo periodo si sono persino incrementati. Certo. Cioè, il paradosso qual è?
Questo che, ti pregherei proprio di sottolinearlo, perché già forse le persone non si rendono conto. Ecco, questi lavorano H24, fanno anche turni di notte.
Fanno anche turni di notte, non in tutti i reparti, certo, ovviamente, perché stiamo parlando ad esempio di uno stabilimento operativo di macellazione, di trasformazione della carne per realizzare poi i prodotti di pollo e tacchino che finiscono negli scaffali dei supermercati. Stiamo parlando di uno stabilimento che è quello di Cesena, che ha 2600 lavoratori. 2600 lavoratori. E ho raccontato ad un vero e proprio paradosso, che è un paradosso imbarazzante, cioè l'intera popolazione del nostro paese è invitata a starsene a casa, devono uscire di casa il meno possibile, c'è una guerra, un odio tremendo nei confronti di chi va a correre per la propria salute personale, perché dobbiamo tutti evitare appunto la diffusione del coronavirus, e poi negli stabilimenti produttivi come quelli di Amadori si fanno persino nuove assunzioni per esigenze di profitto aziendale, perché in seguito ai contagi le persone sono state messe in quarantena e si vuole continuare a produrre sempre di più, e quindi cosa succede? Che Amadori ovviamente fa assunzioni per esigenze di profitto aziendale, perché la domanda è elevatissima e il profitto aziendale anche in questo periodo, nonostante le difficoltà di andare a salvaguardare con precisione, con rigore la sicurezza dei lavoratori, il profitto deve continuare. Qui noi stiamo parlando di una holding che è incredibile, perché stiamo parlando di un gruppo che è formato da un consorzio di oltre 60 cooperative. Quindi Amadori non è formalmente un gruppo industriale, ma è un consorzio di cooperative, e quindi secondo me, secondo ad esempio il bravissimo giornalista dell'Espresso che ha scritto recentemente un'inchiesta, invito tutti ad andarsela a vedere, Vittorio Malaguti dell'Espresso, nel febbraio del 2020 ha raccontato in maniera ineccepibile come la struttura aziendale di Amadori S.p.A. è una struttura societaria che è appunto un consorzio di cooperative che utilizza in maniera strumentale i principi della mutualità per avere ricavi elevatissimi. Stiamo parlando di 1,5 miliardi di euro di ricavi ogni anno, e con un fisco molto leggero, cioè Amadori paga pochissime tasse allo Stato.
Eh sì, e questo è il modello
Amadori
proprio cooperativistico.
Cooperative agricole, non è industria, anche se fa produzione, trasformazione, commercializzazione della carne. E la cosa incredibile è che è un'anomalia italiana, forse l'unico caso in Italia, che Amadori attraverso questo sistema di cooperative che fanno capo ad un unico azionista, che è la holding della famiglia Amadori, riesce appunto ad avere ricavi elevatissimi e un fisco debolissimo, è un fisco molto leggero.
Questo è l'esempio tipico, direi, della tradizione italiana di un uso particolare proprio delle cooperative, come dicevi tu, no? Per cui poi certe volte leggi che l'attacco alle cooperative è un attacco strumentale, ma in effetti è sacrosanto, perché c'è praticamente un'elusione fiscale tremenda, soprattutto a questi livelli qua, quando si configura come, come nel caso di Amadori, un consorzio enorme con fatturati astronomici.
Esatto.
Ecco, tornando al fatto specifico, tu oltre a rilevare ovviamente il numero dei contagiati, per beccarti questa denuncia avrai anche scritto delle inadempienze dell'azienda da questo punto di vista.
Ma più che inadempienze, io ho raccontato le testimonianze che i lavoratori mi hanno fatto privatamente, perché ovviamente i lavoratori non si devono esporre personalmente, ma devono raccontare le cose ai giornalisti, ai blogger, ai sindacalisti, ammesso che di sindacalisti seri ce ne siano ancora, perché non devono avere ovviamente ritorsioni sul posto di lavoro. Io ho raccontato che all'interno del sito produttivo di San Vittore, ma la stessa cosa è capitata anche all'Apollo del Campo, sempre di proprietà di Amadori, in quel di Santa Sofia, Cesena
è quello più grande,
poi c'è Santa Sofia che è l'Apollo del Campo, che è sempre in provincia di Forlì Cesena, sulle colline forlivesi. Ebbene, si sta facendo, si è fatto nell'ultimo periodo, alla luce anche delle mie inchieste, le cose sono nettamente migliorate. Questo è importante, perché le mie inchieste sono state molto lette, condivise da tanti lavoratori. Non c'è stata eco sulla stampa, perché ovviamente la stampa tradizionale pensa ad altro, però alla luce delle mie inchieste, che sono state molto lette e che hanno avuto appunto come conseguenza la querela nei miei confronti, io ho raccontato che si stava facendo il contrario rispetto alle mie proposte che avevo avanzato. Io ho avanzato proposte di rallentamento dei ritmi di lavoro, della produzione, di riduzione dei rischi di contagio e dei rischi di infortunio, rallentando appunto la produzione. Avevo chiesto appunto di diminuire il numero dei lavoratori per ogni singolo turno lavorativo. Solo così si poteva ottenere il massimo rispetto delle distanze di sicurezza, il massimo rispetto appunto delle norme che riguardano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece cosa è successo? Che Amadori non si è fatto scrupoli di rispondere alla grande distribuzione con l'aumento della domanda di prodotti, non si è fatto scrupoli e ha risposto con un'attività a pieno regime, non solo a pieno regime, di più del pieno regime. Io ho fatto solamente un esempio, incredibile, che secondo me è proprio rappresentativo di quello che avviene all'interno di questi stabilimenti della filiera agroalimentare. Ho raccontato un fatto molto importante, che è questo, cioè l'attività all'interno di un reparto, l'attività dell'attrezzatura, che consiste nell'evadere fisicamente degli ordini che l'azienda Amadori riceve dalla grande distribuzione organizzata. In quel reparto vengono prezzati quei prodotti che poi vengono collocati sui bancali per essere a loro volta caricati sul camion, camion che poi sono pronti per partire alla volta dei punti vendita. Ebbene, il turno notturno dell'attrezzatura è stato sospeso per mancanza di personale. Perché? Perché le operaie sono state poste in quarantena per 2 settimane. A breve però cosa succede? Che l'azienda ha immediatamente assunto personale, e qui bisognerebbe porsi la domanda: ma questo personale che viene assunto immediatamente è stato adeguatamente formato per andare a sopperire in maniera qualificata le assenze del personale posto in quarantena? Quello che ho raccontato è tutti i contagi, lavoratore, tutti i contagi, finisci in quarantena, nessun problema, Amadori ti sostituisce con nuovo personale, perché l'obiettivo di aziende grosse come queste è quello di garantire pieno ritmo di lavoro con nuovi assunti. Quindi ho raccontato che c'era questo problema accaduto nel turno notturno dell'attrezzatura, è avvenuto un contagio, il turno è stato sospeso momentaneamente perché l'autorità sanitaria ha dovuto mettere in quarantena tutte le persone che erano in contatto con quella lavoratrice, e poi dopo un breve periodo le persone sono state sostituite bellamente con nuovo personale, perché il profitto aziendale deve continuare.
Certo. Senti, una domanda.
Un esempio che ho raccontato, ma sono tantissimi gli articoli che invito gli ascoltatori ad andarsi a vedere: Bottega del Barbieri, sito internet dove vengono pubblicate le mie inchieste di tantissimi altri blogger ospitati appunto dal giornalista Daniele Barbieri.
Una domanda specifica volevo farti, considerato proprio il settore, no? Immagino, forse non so se in tutti i reparti, ma in molti reparti di lavorazione, che sia personale che normalmente, a prescindere dal coronavirus, opera con dispositivi di protezione, se non altro per igiene, quindi mascherine, guanti,
certo,
e tutto,
certo,
eccetera. Quindi il fatto, certo, che già in una condizione del genere, quindi personale addetto, cioè abituato ad operare in queste condizioni, che ci siano stati dei contagi, mi sembra ancora più grave, insomma.
Sì, l'azienda dice, ha raccontato questo, che i contagi sono avvenuti all'esterno, cioè sarebbero casi di lavoratori che si sarebbero contagiati a domicilio, a contatto con i propri familiari. Questo ovviamente è tutto da verificare. Il caso vuole che tutti i contagi che sono avvenuti sono di persone che avrebbero appunto che si sarebbero infettati appunto all'esterno dell'attività lavorativa.
Ma questo è tutto da dimostrare, insomma. Certo.
Bisogna cercare di mettere in sicurezza il più possibile i lavoratori, perché io per diverso tempo ho ricevuto tantissime testimonianze di lavoratori che mi dicevano: noi siamo in difficoltà, siamo angosciati, abbiamo timore, perché siamo in tanti, lavoriamo in uno spazio ridotto con tantissimi lavoratori, e poi c'è il problema degli spazi comuni.
E certo, gli spogliatoi è la prima cosa che mi viene in mente. Gli spogliatoi,
la sala
bagni, certo.
Col passare dei giorni, ovviamente, anche alla luce delle mie inchieste, le cose sono nettamente migliorate, e l'azienda ovviamente ha cercato di evitare possibili contatti fra i lavoratori. Però, per rispondere alla domanda di massima sicurezza, bisognava raccogliere la mia istanza, che è un'istanza di buonsenso: diminuire i ritmi di lavoro, rallentare la produzione, far arrivare sul posto di lavoro meno operai possibili. Invece si è fatto il contrario. Alla luce della forte domanda della GDO, Amadori ha continuato a lavorare come un dannato, cercando ovviamente di mettere in massima sicurezza i lavoratori, ma così facendo è molto difficile, perché se tu non rallenti i ritmi di lavoro, se non diminuisci il numero del personale, se non abolisci il turno notturno va abolito. In epoca di pandemia il turno notturno è usurante per i lavoratori,
ma io direi che lo è sempre, insomma, lavorare di notte,
modificando radicalmente i propri bioritmi, mettendo in difficoltà le persone. Il turno notturno è un'idiozia per la natura dell'uomo. In epoca pre-Covid lo è ancora di più in questo periodo.
Certo. Senti, per quanto riguarda, adesso la situazione viceversa legale, hai avuto queste notifiche, se ne parlerà, non credo sia una cosa.
Ma certo, adesso e poi è tutto sospeso, i tribunali sono bloccati,
certo.
Cioè, quindi non si capisce neanche il motivo di una querela in questo periodo, però ci sono abituato, in 20 anni di attività credo che sia, non ne tengo più il conto. Credo che sia la 14ª, la 15ª querela che mi becco. Tutte le querele sono state archiviate prima dell'inizio del processo, oppure sono stato assolto durante il procedimento, ma come ben sappiamo l'iniziativa di chi fa immediatamente una querela dopo l'uscita delle inchieste, senza neanche chiedere le rettifiche ai sensi della legge sulla stampa,
certo,
come sai perfettamente.
Sì.
Cioè, ho detto cose scorrette, ho raccontato cose che possono essere modificate. Esiste una legge sulla stampa, rettifiche ai sensi della legge sulla stampa? No, cosa si fa? Querela.
Queste cose valgono solo per i personaggi importanti, i potenti, per gli altri non valgono, insomma, conosciamo il mondo in cui viviamo. Senti, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti io ti ringrazio e ti faccio tanti auguri.
Vorrei raccontare brevissimamente, perché lo spazio che mi hai donato, che mi avete donato come radio, è stato tantissimo. Io vorrei, diciamo così, brevissimamente raccontare che questa grande azienda romagnola, Amadori S.p.A., che ha appunto la sede principale a Cesena, che è la mia città, con siti produttivi però in tutta Italia, li ha nel Veneto, nel Bresciano, in Abruzzo, in Puglia, questa azienda produce carne da pollo, tacchino, suino, e vorrei raccontare brevissimamente le condizioni degli animali.
Questo mi sembra importante.
Sì, perché è un aspetto, aspetto di carattere ambientale e anche sociale, perché ci sono i reclusi nelle carceri, ma ci sono anche gli animali reclusi all'interno dei grandi allevamenti intensivi. Quindi sarebbe importante chiudere questa nostra intervista dicendo che sono evidenti le sofferenze degli animali legati alla loro detenzione. Pensiamo che ogni anno in Italia vengono macellati 500 milioni di polli ogni anno, solo in Italia. E la vita degli animali è una vita all'interno di fabbriche animali, sono spazi sovraffollati, c'è la luce artificiale, c'è impossibilità da parte degli animali di mettere in atto dei comportamenti naturali. Questa è la vita dei cosiddetti broiler. Non tutti forse conoscono questo nome. I broiler sono i polli da carne. I broiler è un termine inglese che è riferito appunto ai polli da carne che sono a rapido accrescimento, perché sì. I polli devono crescere molto e molto rapidamente,
credo in pochi giorni, no?
In pochi giorni, variano dai 35 giorni ai 55 giorni a seconda del tipo di destinazione commerciale. Pesano fra i 3 e i 4 kg e un pollo vive al massimo 55 giorni, fra i 35 e i 55 giorni. Ebbene, questo tipo di pollo è stato selezionato
geneticamente.
Certo. Dalla genetica moderna. Perché è stato sviluppato geneticamente? Perché il pollo deve sviluppare in maniera esagerata che cosa? Il petto. Il petto del pollo.
Che e poi ci si fanno i filetti, certo.
È, diciamo così, la parte dell'animale, quella più ambita. Quindi questi animali sono allevati in 17-22 per metro quadro, 17 polli per metro quadro, in immensi capannoni che contengono dai 20.000 ai 30.000 polli. Noi in Romagna ne abbiamo tantissimi distesi su tutte le colline del nostro territorio, e questi animali, questi broiler, sono di fatto delle macchine da carne. Aumentano il peso a vista d'occhio in poche settimane e poi vengono macellati dopo 35 giorni, 40 giorni, 50 giorni a seconda del tipo di destinazione commerciale. E all'interno di questi capannoni, finisco perché non voglio tediare troppo gli ascoltatori, ma voglio finire raccontando che all'interno di questi capannoni la temperatura dell'ambiente è mantenuta sempre costante, c'è un sistema di ventilatori, mentre il mangime e l'acqua sono forniti in modo automatico, in maniera tale da favorire il loro accrescimento, così come la luce pressoché continua, che va a sconvolgere ovviamente il normale ciclo naturale giorno e notte degli animali.
Certo, non hanno più giorno e notte.
I lavoratori che lavorano di notte, ma ci sono i nostri animali polli che non se la passano molto bene.
No, ma a questo punto, visto che questo capitolo importante l'abbiamo aperto, chiudiamolo bene con altre due domande che ti faccio. Una riguardo ai mangimi che si danno a queste bestie. e piene peraltro anche di antibiotici, credo, perché ormai c'è quest'uso, a parte la loro composizione come origine, che tipo di mangime è, ma poi è medicalizzato, diciamo così. E l'altra domanda riguarda poi il ciclo finale, cioè gli scarti di lavorazione e gli escrementi, cioè tutta questa roba che fine fa anche.
Bravissimo. Qui bisognerebbe fare un'altra puntata.
Lo so, per quello che esatto. Puoi brevemente.
Sì, brevissimamente, quello che tu affronti sono due ulteriori nodi della filiera agroalimentare.
Certo.
Da un lato l'utilizzo di mangimi, l'utilizzo di antibiotici per evitare epidemie all'interno degli allevamenti, e poi tutto il problema di come devono essere gestite le deiezioni degli allevamenti intensivi, che sono pollina, la lettiera per gli allevamenti dei polli, e sono i liquami per quanto riguarda gli allevamenti dei suini, perché Amadori alleva anche non solo polli e tacchini, ma anche i suini.
Certo.
Tutto questo tema è un tema di natura ambientale che deve essere
enorme,
affrontato.
Sì.
A me dispiace che in Italia le forze ecologiste non affrontino in maniera seria queste problematiche.
Eh sì, e questo ci vorrebbe sicuramente, magari cogliamo l'occasione per magari darci un altro appuntamento, programmarlo,
certo,
e parlare,
certo,
di queste cose. Però
certo.
Sono diciamo è la chiusura di un ciclo infernale che al centro c'ha la vita di questi animali ridotta come tu l'hai descritta, e che poi come conseguenza per l'uomo, se vogliamo metterla così, per l'essere umano c'ha anche questi altri aspetti, perché poi gli antibiotici ce li mangiamo anche noi, e le deiezioni, tutto il ciclo dei rifiuti è veramente infernale per la situazione ambientale, insomma, certamente.
Certo, certo.
Va bene, Davide, io ti ringrazio, ovviamente ti faccio un augurio, in bocca al lupo per tutte le tue vicissitudini.
Viva il lupo!
Viva il lupo in questo caso. E sicuramente ci risentiremo.
Grazie. In bocca
grazie
al lupo
a te.
A voi. Grazie mille.
Ciao, alla prossima. Ciao.
Ciao.
While you were thinking, I didn't have a clue.
Allora, abbiamo sentito una